sono adattamento.
La prova costume alle porte, urge un'azione d'urto ringiovanente, ristrutturante e rivitalizzante.
Un urto in grado magari di farti arrivare un giorno in studio di registrazione e di trovarmi qui in versione Baywatch?
Naturalmente con tanto di surf sotto il braccio.
Ce la possiamo fare con l'aiuto di Gabriele Palloni, il vegan chef a domicilio, disposto a cucinare anche su un surf, ma soprattutto in grado di proporci una bevanda enzimatica facile ed efficace. Ma sentiamo la ricetta.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Dopo il golden milk della scorsa puntata, oggi è il turno di un'altra bevanda dalle proprietà miracolose, il Rejuvelac, una bevanda fermentata a base di cereali come grano, quinoa, miglio, avena, orzo, segale o riso. Contiene 8 delle vitamine del gruppo B, vitamine E, vitamine K, proteine, carboidrati, destrine, fosfati e durante la fermentazione si produce acido lattico. È ricco di enzimi, può essere bevuto come digestivo oppure può essere usato come starter per altri alimenti fermentati come salse e formaggi vegan a base di frutta secca. Per ottenere 2 litri di Rejuvelac vi occorre semplicemente 100 g di cereali biologici, ad esempio del riso integrale e dell'acqua. Mettete il riso a bagno per una notte, scolatelo in un colino e sciacquate bene. Trasferite il riso in un vaso di vetro coprendo con una garza e fermando con un elastico. Riempite a metà il vaso attraverso la garza con l'acqua di rubinetto, agitate un po' e scolate tutta l'acqua sempre attraverso la garza. Il riso dovrà rimanere umido ma non intriso di acqua per favorire la germinazione e grazie alla garza i semi potranno respirare senza essere attaccati da insetti come i moscerini. Ripetete questa operazione 3 volte al giorno per 2 giorni. Trascorsi 2 giorni cominceranno a vedersi i primi germogli. A questo punto sciacquate il riso un'ultima volta e mettetelo in un vaso più grande insieme ad un litro di acqua. Chiudete con la garza e lasciate il vaso per 48 ore in un luogo areato senza agitarlo. Trascorse le 48 ore, filtrate e imbottigliate. Con il riso rimasto si può avviare una nuova produzione, sciacquando nuovamente il riso e aggiungendo un altro litro di acqua, ma questa volta lasciate riposare solamente 24 ore, quindi filtrate. Il Rejuvelac si può conservare in frigo per una settimana.
Ricordiamo che il nostro blog restiamoanimali.it è un forziere colmo di ottime ricette cruelty free a vostra disposizione. Non avete che da cliccare e cercare la sezione Il pasto gentile.
Se desideraste prendere in affitto il vegan chef a domicilio per una serata con amici a casa vostra, non avete che da cercare su Facebook la pagina di Gabriele Palloni.
Secondo me sembra un incrocio tra Barry Lyndon, il pirata dei Caraibi, e l'ussaro sul tetto.
Camillina, lo so che tu preferisci Pierangelo Bertoli, ma a volte anche i bei ragazzi pieni di salute possono saper fare qualcosa di buono.
Scusa, in questo caso il cantante misterioso che cosa avrebbe fatto?
È stato il sex symbol di tante fanciulle degli anni Ottanta, oramai traumatizzate, quando ancora non c'era nemmeno video music ed è stato il leader del genere New Romantic.
Ah, allora se è New Romantic, Pierangelo Bertoli non può certo competere.
Non abbiamo ancora detto di chi stiamo parlando.
Si chiamerebbe, da quello che ho capito, Adamo Formica, per gli amici Adamant. Ma sentiamo che cosa ci racconta di lui il nostro Giuseppe Coco, curatore della rubrica musicale Ma che mu! Oh, ma che mu! Ma che mu! Che musica, che musica, maestro! Questa bella sinfonia, il mondo cambierà!
Ma che mu! Rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Benvenuti a Ma che mu.
Oggi ci tuffiamo nei colorati e ambigui anni Ottanta con un personaggio che ha fatto il cantante e l'attore, il cui pseudonimo ricorda un insetto, e quindi anche questa puntata restiamo legati alla nuova rubrica dedicata a questi piccoli animali. parliamo di Adam Ant, pseudonimo di Stuart Leslie Goddard. L'incontro col chitarrista Marco Pirroni lo convinse a usare un look piratesco e un sound innovativo e potente. I brani erano accompagnati da una doppia batteria che forniva un ritmo ossessivo che verrà simpaticamente definito Burundi Rock. Adam and the Ants, molti li ricordano come prodromi dei Duran Duran o di gruppi synth pop, ma in realtà hanno tutt'altra origine. Vengono dal punk, erano molto rock, anche se via via con l'andare del tempo e il successo si sono sempre più addolciti e diventati molto pop. Dalla sua non estesa discografia, piena di piccoli gioiellini, ho scelto un pezzo che era accompagnato a un video che a me piaceva molto quando ero un piccolo fanciullo. E quindi noi della redazione, vestiti con un look duramente vegan per ricordare i vecchi tempi, specie quelli di noi che sono più attempati, ci lanciamo nella vecchia coreografia che accompagniamo a questo brano. Buon ascolto con Adam e le formiche.
Lasciare la parola a Francesca De Matteis e alla sua rassegna stampa Altra Animalista, commentiamo una notizia che ci ha colpiti per le forti assonanze, connessioni e riflessioni che ci ha suscitato.
Da Lego.it di lunedì 13 aprile. A Macerata, anziano abbandonato sulla superstrada. Il figlio lo ha cacciato dall'auto dopo una disputa.
Erano circa le 15.30 quando un automobilista ha segnalato alla polizia municipale di aver visto un uomo ottantenne rimanere solo e spaventato su una piazzola di sosta.
Al culmine di una lite, il figlio ha aperto lo sportello e ha cacciato il padre dall'auto.
Mutatis mutandis, questa storia ci ricorda tanto quella di molti cani che vengono abbandonati per le cause più disparate, dalle vacanze in arrivo alla nascita di un figlio, oppure da diverse condizioni abitative, affettive ed economiche. Ma anche tra gli umani, evidentemente, le dinamiche non sono poi tanto diverse.
La linea tra la cura e l'abbandono è sottile e facilmente si può strappare. Questa storia ce lo ricorda e ci insegna che le categorie deboli e a rischio di abbandono sono trasversali sia al mondo umano che a quello animale.
Tigri di carta, rassegna stampa Altra Animalista.
Le vicende giuridiche che ruotano intorno al processo di Green Hill non finiscono. È stata infatti presentata un'interrogazione parlamentare al ministro dello sviluppo economico Guidi da parte del deputato bresciano del PD Luigi Lacquianiti e il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci. Ne parla il quotidiano La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, edizione di Bergamo, dell'11 aprile a pagina 12. È stato chiesto, si legge, come abbia fatto nel 2010 la Green Hill 2001 SRL a ottenere dall'ente certificatore Italcert il rilascio dell'attestato di conformità ISO 9001, visto che la stessa aveva certificato la conformità di un'azienda che in ambito penale è stata ritenuta colpevole di violazioni tali che non possono essere certo annoverate nel capitolo qualità. Cambiamo argomento, periodo di migrazioni, ma non parliamo di volatili o di pesci, come forse verrebbe immediatamente da pensare, bensì di rospi comuni, i bufo bufo. Prede inermi, impacciate e vulnerabili, si legge in un interessante e appassionato articolo del quotidiano La Stampa del 13 aprile a pagina 32. I pochi rimasti sono tutti lì, continua l'articolo, nelle vallate dell'entroterra dove i boschi un tempo confinavano direttamente con i torrenti, ma ora, frapposte, serpeggiano insidiose e trafficate strade. Ma i bufo bufo hanno ancora qualche chance, ci fa capire l'articolo, grazie ai diversi gruppi attivi per la salvaguardia degli anfibi che sono presenti ormai in quasi tutte le regioni. L'articolo è molto interessante perché poi fa un confronto e dà alcuni spunti veramente utili sulle politiche adoperate all'estero in materia di protezione dell'ambiente e quindi anche degli animali che ne fanno parte. Sulla lettura inserto del Corriere della Sera del 12 aprile a pagina 2 si parla del Padiglione Zero, che a Expo ospiterà le prime testimonianze delle quattro arti dell'uomo, così le definisce Pierluigi Panza, ovvero la caccia, la pesca, l'agricoltura e l'allevamento. Passeggiare all'interno sarà come un viaggio nella storia dell'uomo, che si è confrontato con queste quattro arti, si legge nell'articolo, ma anche un riflesso dell'attuale qualità dell'artigianato italiano, dichiara Rampello, che è curatore del padiglione. Il padiglione, continua l'articolo, interpreta il tema alimentare, il pianeta, attraverso la storia dell'alimentazione. È attraverso l'alimento che l'uomo crea linguaggi, simboli, alfabeti, poesie, commerci e costruisce città. Il cibo è stato il motore della cultura, conclude Rampello. Nella rappresentazione del padiglione abbiamo tenuto conto della memoria, della biodiversità, degli strumenti per raccogliere e coltivare, e poi dei luoghi del consumo, fino ai problemi di oggi, dalle carestie all'obesità. L'articolo è molto dettagliato e ci sarebbero davvero una serie di considerazioni da fare. Quello che però si nota, e soprattutto quello che spiazza veramente, è notare come tutto ruoti in questo articolo e anche nel padiglione intorno agli animali. La caccia, la pesca, l'allevamento, la biodiversità, il cibo e la cultura. Eppure in questo articolo gli animali sembrano non essere presenti, sembrano non essere dei veri soggetti. Come dire, dei soggetti non soggetti, ma solo delle cose belle, ma cose da ricordare, da sfruttare e da ringraziare, ma non da salvare.
Veniamo a Firenze, dove da martedì scorso è in corso la mostra e la serie di iniziative dal titolo Vivere Vegan la scelta, una rassegna organizzata da Progetto Vivere Vegan, Associazione Fiorentina, e Essere Animali. Cuore dell'iniziativa è la mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi, ad ingresso libero, dalle 10 alle 19. Si tratta di un viaggio con grandi immagini, installazioni video e anche delle piccole grandi sorprese che documentano le motivazioni della scelta vegan. Una scelta, come spiega il sottotitolo della rassegna, che è fatta per gli animali, le persone, l'ambiente. Sono numerosi gli eventi in programma. La rassegna comunque si concluderà domenica 26 aprile con altri appuntamenti dei quali avremo modo di parlarvi in future trasmissioni. Concludiamo questo viaggio che ci ha portato da Kiev a Firenze ricordandovi di segnare sul calendario le date del 25 e 26 aprile prossimi, dove chi non sarà a Firenze per la rassegna di Progetto Vivere Vegan ed Essere Animali potrà partecipare a Montevarchi ad Ethic Street, la seconda edizione della rassegna di strada, che quest'anno avrà una parte culturale curata dalla nostra trasmissione. Vi anticipiamo i nomi di alcuni dei nostri ospiti: ci saranno Simone Montuschi, Vasco Merciatri, Luigi Lombardi Vallauri, Sonny Richichi, Ilaria Beretta, Gabriele Palloni, Grazia Cacciola e, ultimo ma non ultimo, Roberto Marchesini.
Ricordiamo l'esilarante vignetta vegan di Sara Corbioli, che questa settimana parla di parcheggi vegetali e coppie in crisi. Tutte le belle vignette di Sara sono anche affisse presso il locale Crepapelle, in via Giampaolo Orsini 55, e naturalmente nel nostro blog restiamoanimali.it. hanno contribuito a questa trasmissione.
I 76 cani arsivivi a Kiev, ai quali dedichiamo questa puntata. Andrea Cisternino, che ha subito l'incendio al rifugio, Luigia Marturano, della redazione di Resistenza Animale, Roberta Marino, Roberto Marchesini, Lorenzo Guadagnucci.
Pippi Calzelunghe, Gabriele Palloni, Adam Ant, i Troglodita Tribe, Francesca De Matteis, il vegan frivolo Giuseppe Coco
e la vegan drammatica Camilla Lattanzi.
A domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.